Eravamo giovani, eravamo avventati, arroganti, stupidi, testardi. E avevamo ragione. C'è un tipo curioso, con barba e capelli lunghi. È in piedi e sta parlando con un ragazzo giovane, che si lascia notare per il taglio di capelli con un caschetto che sembra quasi finto, un cappotto con il collo in pelliccia ed il fisico magro. C'è un tipo simpatico, che indossa degli occhiali da vista e dietro ha due occhi sorridenti. È lì che parla con un uomo vestito elegante e composto. L'uomo, quello elegante, indossa una bombetta. Il tipo, quello simpatico, porta dei lunghi capelli che si confondono con la barba. Guardate, in quella direzione. Vedete quel tipo? Esatto, quello in mezzo ai tre Navy Seal. Sì, la Marina Militare Americana. Tra le dita ha uno spinello e porta degli occhiali da sole neri. I tre sono uno alto, che sembra un po' tonto, uno di colore ed uno bassino, con un ghigno sul viso che non scompare praticamente mai. Il tipo è ancora tra di noi. Sta bevendo del tè con una signora non giovanissima, ma pimpante. Hanno rubato un'auto della polizia, poco prima. La tipa pimpante dice di non credere nelle patenti. Sai, Harold, secondo me gran parte delle brutture di questo mondo viene dal fatto che della gente che è diversa permette che altra gente la consideri uguale. Chi era Al Ashby? Una figura nota sia per l'enorme successo di critica e pubblico, sia per il ruolo da esponente della controcultura degli anni 70. Una posizione che però gli rese la carriera molto complicata. Un poeta del cinema, dal tocco leggero ma profondo. Amato da chi l'ha conosciuto sul set. Rigettato dalla New Hollywood ipnotizzata dal reaganismo. Le sue opere sono manifesti di una rivoluzione gentile, di una resistenza gioiosa. Fitzcarraldo è un podcast offerto da Lo Spaccone, che racconta i grandi personaggi e le straordinarie storie dietro ogni film. Io sono Giorgio Marangolo ed oggi parliamo di Al Ashby. Quando morì, la mattina del 27 dicembre 1988, pochi ne celebrarono il nome e le opere. Il suo ultimo film, 8 milioni di modi per morire, girato nel 1985, finì per essere un'opera senza paternità, con le case di produzione che lo costrinsero per vie legali a portarlo a termine. In quel periodo non si contano i titoli che Ashby non fece realmente suoi, ora per problemi di distribuzione, ora per inspiegabili ostracismi da parte delle case di produzione. La principale vittima fu la sua reputazione. Il regista venne immediatamente ritenuto inaffidabile, più per la sua stravaganza dello stile di vita che per altro. Una stravaganza che finalmente poté essere adottata come motivazione per metterlo da parte. Ancora oggi, il ruolo fondamentale di Al Ashby nella poetica cinematografica americana non incontra il giusto merito. Non ci sono saggi rilevanti, esiste appena un documentario uscito nel 2018, ed alcune sue opere sembrano scomparse nel nulla. L'ostilità malcelata di una certa America nei suoi confronti ha finito per oscurare la necessità e la possibilità di studiare questo grande autore, di avviare un percorso filologico che ne racconti la ricchezza. Eppure, le sue opere descrivono benissimo la grandezza dell'animo umano, storie indimenticabili di persone qualsiasi. Torna utile ciò che disse Peter Cameron a proposito di Stoner, di John Williams. La verità è che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti, e che la vita più silenziosa, se esaminata con affetto, compassione e grande cura, può fruttare una straordinaria messa letteraria. stravaganza accreditata ad Hal Ashby ha trovato terreno fertile nelle vicende della sua infanzia, nato in una comunità di mormoni dall'unica famiglia non mormone della città. Il padre commerciante si separa dalla madre quando lui è ancora piccolo e quando Ashby ha appena 12 anni si suicida. Uno di quei pesi che il regista porterà per sempre con sé. Si ritira all'ultimo anno di high school e negli anni 50 rimedia un paio di passaggi in autostop. Il suo obiettivo è Los Angeles, la California. Negli anni 60 siamo in pieno boom del cinema americano. Si fanno film con qualsiasi copione, si produce ogni cosa. Hal ha vita facile. Accumula un lavoro dopo l'altro, come manovalanza, sia chiaro. Ed è questo suo percorso che lo renderà diverso da chiunque altro. Ne affinerà le competenze di come si sta sul set, ne migliorerà l'approccio agli scritti altrui, a come trasformarli in immagini. Inizia a fare il montatore perché «Ehi, è il miglior modo di diventare regista», gli dicono. L'unico Oscar della sua carriera lo vince per un cult movie, e proprio come montatore. La calda notte dell'ispettore Tibbs, di Norman Jewison. Quello stesso Norman Jewison che convinse la MGM ad affidare ad Ashby il suo primo film, The Landlord. Deve attendere 3 anni per la sua prima opera. È il 1970, l'epoca d'oro, e gli anni 60 sono finiti. Gli anni 70 mostrano i primi segni di ostilità verso i tipi come lui. Il 68 ha fallito. La poesia è scomparsa. Tornatevene a casa! Eppure è quello il terreno perfetto. È lì che la poetica di Hal Ashby riesce ad esprimersi al meglio. Il suo cinema è la perfetta dimostrazione che non è stato solo un sogno. Gli anni 60 hanno cambiato realmente le cose. Ma Ashby non è nato nel cinema, non ne ha ereditato nulla, ha deciso di entrarci, ci ha lavorato giorno dopo giorno. Questo lo distingue da altri suoi celebri colleghi della New Hollywood. Scorsese, Coppola, Friedkin e Bogdanovich erano stati educati sin da subito al cinema. Hal no, è un giovane qualunque che guarda il cinema senza uno scopo ben preciso e ne fa una ragione di vita. Ma è questo suo sguardo quasi innocente che ne forma la filosofia. Quando inizia a fare film è molto più anziano di altri registi esordienti. È anche il più cosciente, quello che sa meglio cosa dire e come dirlo. Molti indicano questo scarto generazionale come la causa del suo poco adattamento ai ritmi e alle richieste delle produzioni del decennio successivo, gli anni Ottanta, dimenticando troppo in fretta l'humus edonistico, il ritorno ad una visione di libero mercato che colpì l'America, anche quella del cinema, in quegli anni. Ashby si ribella, lo fa dal primo momento in cui lascia la scuola superiore, ma il suo non è mai un atto fine a se stesso. Lo scontro nel periodo Reagan è per lui culturale, prima ancora che personale. La sua non è una pretesa di difendere un'epoca, un ideale, ma di proteggere una certa idea di mondo.
La patente, per favore.
Non ce l'ho, io non credo nelle patenti.
Da quanto tempo guida, signore?
Circa 3/4 d'ora. Tu che dici, Harold? Speravamo di partire prima, ma capirà, non è mica facile trovare un furgoncino.
Perché, non è suo?
Oh, no, l'ho preso e via.
Come preso?
Sì, vede, devo piantare il mio albero. Beh, veramente non è mio neanche questo. Ma avremmo deciso di trapiantarlo al più presto possibile.
Mi dia tempo per capire, signore.
Va bene, intanto noi ce ne andiamo. È stato un piacere parlare con lei.
La ribellione come via per andare avanti. Di dimostrare la propria indipendenza, ma anche di perfezionare le proprie competenze. Ashby è diverso, anche quando inizia a fare film. La sua formazione continua opera dopo opera, e con essa procede la sua visione del mondo. Si concretizzano i suoi precetti esistenziali. Gli anni 60, la cultura hippie, non è solo nei suoi modi. Si veste così, si droga così, ma è anche nelle scelte sul set. L'amore per Hal Ashby espresso da chiunque abbia lavorato con lui nasce da questo, dal suo modo di creare una piccola comunità intorno ad un film. E quindi si sposa più volte, si innamora più volte. Ad ogni film una nuova storia, un nuovo passo in avanti. Chi dice che gli anni 60 hanno fallito non ha mai visto un suo film. Colin Higgins è uno studente dell'Università della California, Los Angeles. Ha scritto un film strano che quasi per miracolo arriva ai vertici della Paramount. La Major decide di farne un film. Ma per caso Al Ashby è libero? Ancora in circolazione? Lucido? La storia sembra nata dalla sua mente, prodotta dalla sua visione dell'universo. Un ragazzo necrofilo, affascinato dal suicidio, incontra una signora anziana, piena di vita, perennemente entusiasta. C'è il Vietnam e la presa in giro verso il militarismo del ce l'ho più duro io. C'è la morte e l'ecologismo, gli istituti familiari assenti, l'ironia poetica. Ashby ha capito come stanno le cose in America e ha compreso lo spirito individualista che ritorna in auge e decide di normalizzare ogni cosa stravagante. Il suo è un film innovativo che amalgama i generi, dalla commedia romantica allo slapstick delle scene dei finti suicidi. La storia d'amore tra Harold e Maud è la più strana e bella del cinema americano. Ma con Harold e Maud, Ashby non regala solo un capolavoro, egli fissa anche i principi artistici che lo muoveranno. La totale indipendenza nelle scelte sul film, la capacità di raccontare il presente attraverso le peculiarità dei propri personaggi, attraverso le loro esistenze. L'uguaglianza che il regista racconta è quella dei diritti civili, ma decide di farlo attraverso i sentimenti, il vero elemento che rende le persone uguali. Milos Forman ringrazia. Ashby è sul punto di girare Qualcuno volò sul nido del cuculo, ma poi vi rinuncia. Jack Nicholson però è determinato, vuole lavorare con lui. L'ultima corvée è tratto da un libro di Darryl Ponickson e riscritta da Robert Towne, quello di Chinatown di Polanski. Badass Budusky e Mule Mulhall, sottufficiali della Marina Militare, sono incaricati di scortare Larry Meadows presso la prigione di Portsmouth, dove il marinaio dovrà scontare 8 anni di carcere per aver sottratto $40 dal ricavato di una donazione di beneficenza organizzata dalla moglie del loro comandante. Ashby sceglie la strada ed è con questa che mostra le contraddizioni americane. Il realismo, già sperimentato in Harold and Maud, viene ulteriormente accentuato. Deve essere il legame dei tre, il loro agire collettivamente a parlare per il film. La pellicola è solo apparentemente lontana dalla filosofia di Al Ashby, che invece si immerge in un contesto non suo per mostrare il lato poco eroico e grottesco del mondo militare, ma anche per raccontarne la fragilità dei suoi protagonisti. Mai condannare, solo comprendere. Qui sta la grandezza del suo cinema. Oltre il giardino è insolito rispetto a quel periodo, fatto di difficoltà e contrasti con le major. Probabilmente solo Peter Sellers avrebbe potuto interpretare Chance, un individuo completamente privo di qualsiasi capacità di comprensione del mondo, che viene scambiato per l'uomo più saggio in circolazione. Al Ashby torna a fare politica attiva e lo fa nel modo che gli riesce meglio, tramite un personaggio impensabile, perfetto per descrivere una filosofia chiarissima. L'ironia è sempre una soluzione, un umorismo caustico, irreparabile. Ed è forse questa anche l'opera che mostra meglio la raffinatezza di Ashby come regista. La capacità di tradurre nei movimenti di camera e nel montaggio, che seguirà sempre in prima persona, la personalità del suo protagonista. Ne segue i modi, le pause, la ponderazione. Ma ne esprime perfettamente anche l'eccezionalità, l'ottimismo di una persona fuori dal mondo che fugge, camminando sull'acqua, dalla pazzia quotidiana. In un'immagine, quella di Chance che si allontana, che resta giustamente nella memoria del cinema. Ma chi era Hal Ashby? Un grande regista? Un ribelle? Un poeta? Un hippie? Uno stravagante inaffidabile? C'è lì un uomo fermo vicino all'archivio dei documenti, all'interno del Washington Post. Ed è anche lì, nel bar, mentre gli altri giocano a freccette e tre Navy Seal stanno bevendo una birra. Guardalo, quell'uomo con la barba che gira all'interno del parco divertimenti.